Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, ultimo appuntamento settimanale per quello che concerne Punto Biancorosso. Il venerdì, come di consueto, andiamo a sviscerare quello che sarà il match dell'Ancona. Lo facciamo con Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao, ciao Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Come ogni venerdì siamo qui, Punto Biancorosso del venerdì, per analizzare quello che è accaduto. C'è stata anche una partita infrasettimanale il turno precedente, poi questa partita infrasettimanale, il recupero dell'Olbia a Rimini, che riguardava direttamente tutte le squadre in lotta per non retrocedere, finito poi con la goleada del Rimini. Poi si riparte praticamente da subito, perché già questa sera è di scena il Sesto Levante con il Pineto. Anticipo del, se così possiamo definirlo, ma a partire dal venerdì ormai qua parlare di anticipi e posticipi è abbastanza aleatorio, diciamo prima gara della 35esima giornata, di cui credo che Stefano vada a leggere il programma.
Andiamo a vedere ora come sarà questa 35esima giornata. Anticipato Sestri Levante Pineto questa sera alle 20:45, poi domenica spalmate su quattro orari, 14 Perugia Olbia, Torres Fermana e Ponte d'Era Ancona. Alle 16:15, mi raccomando quei 15 minuti, Juventus Next Gen Cesena, Recanatese Carrarese, 18:30 Spal Gubbio, 20:45 Rimini Vispesero. Si chiude questa 35esima giornata così bella spalmata lunedì sera alle 20:45, doppio match Lucchese Arezzo e Pescara Virtus Entella.
Comunque Stefano, tutte e sei, diciamo, le squadre interessate allo sprint salvezza dalla Spal in giù, compreso le quattro marchigiane più l'Olbia, sono impegnate tutte domenica.
Domenica, almeno l'unica cosa è quella, insomma, che per domenica, anche se con gli orari
sfalsati,
quindi non ci sarà facilità per quello che riguarda sapere il risultato dall'altro campo per regolarsi, quindi quello non ci sarà. L'obiettivo
vedere,
sarà rigorosamente quello.
Andiamo a vedere la classifica.
La classifica, allora, partendo, giusto per farci un po' così le coccole o male, non lo so, partendo dall'alto, il Cesena neopromosso in Serie B, 86 punti, Torres 72, Carrarese 64, Perugia 59, Gubbio 54, Pescara, che poi incontreremo più avanti, 48 punti insieme alla Juventus Next Gen, Arezzo 47 insieme al Ponte d'Era, con il nostro prossimo avversario, Rimini 44, si esce dalla fascia quella dei playoff, si entra in quella che riguarda le squadre tranquille, diciamo così, per quello che riguarda questa stagione, Lucchese a 43 punti, Pineto 41 insieme al Sestri Levante e all'Entella 37 punti per la Spal, che ancora in realtà non ha la salvezza in tasca. Poi andiamo direttamente nella zona retrocessione, dove la prima è proprio l'Ancona, sedicesima, con 35 punti, subito sotto Recanatese a 34, ancora subito sotto Vispesero 33 e poi distaccate Olbia e Fermana a quota 25.
Bene, questa è la situazione che implica per l'Ancona giocare alla morte queste ultime quattro giornate, che lo faranno ovviamente tutte le altre che sono implicate in questa corsa salvezza. Noi per andare ad analizzare la situazione, per cercare di capire quello che può accadere, avremo questa sera tanti ospiti interessanti, soprattutto addetti ai lavori, direttori sportivi, gente che vede tutti i giorni queste squadre all'opera, insomma, ecco.
E a proposito di direttori sportivi, io ieri ho fatto una domanda mercoledì, abituati a essere tutti i giorni mercoledì, ho fatto una domanda a Poli e alla Silvia, visto in particolare, ma tu sei più presente anche di loro, allo stadio a vedere gli allenamenti di questa Ancona, e ho chiesto: ma voi che vedete gli allenamenti e l'avete seguiti spesso, Che differenza c'è tra l'allenamento dei nostri tre mister che abbiamo avuto, se c'è una differenza?
C'è una grande differenza fra tutti e tre, ognuno ha il suo stile e tutti diversi. Donadel teneva in campo parecchio i giocatori, erano sedute lunghe, impegnative e faticose. Colavito aveva l'abitudine di fare allenamenti più concentrati, quindi in un tempo più breve. E poi invece adesso mister Boscaglia, abbiamo visto addirittura nella prima settimana aveva reintrodotto la doppia seduta, cosa che nessuno degli altri aveva fatto, perché solitamente il calendario settimanale tipico di una volta era martedì pomeriggio la ripresa, era lo scarico, mercoledì la giornata più dura con due allenamenti, uno al mattino dedicato esclusivamente alla preparazione atletica e uno al pomeriggio dedicato esclusivamente alla tecnica e alla tattica. Poi c'era il giovedì la classica partitella infrasettimanale, il venerdì mattina un'altra corposa seduta settimanale e il sabato la rifinitura. Questo era lo schema. Poi negli ultimi tempi ogni allenatore ha introdotto le sue idee, quasi nessuno fa più la doppia seduta del mercoledì, ma bisogna anche dire che una volta si giocava tutti alla domenica, invece adesso, ecco, l'abbiamo detto, si gioca il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, per cui ogni allenatore deve poi anche adeguare il suo calendario a quelli che sono gli impegni ufficiali della squadra. Ma in generale devo dire che per esempio Boscaglia tiene molto più tempo in campo la squadra rispetto a quello che faceva
Colavito.
L'anno scorso, quando è arrivato questo Micosta, per rispondere proprio in maniera diretta alla tua domanda, quando è arrivato Donadel, i giocatori erano meravigliati della durata degli allenamenti di Donadel, che erano molto più lunghi di quelli di Colavito. A volte Colavito faceva un'ora, ecco. E poi un'altra abitudine di Colavito era quello di dividere in gruppi la squadra, no? Di farli lavorare separatamente, un gruppo in palestra, un gruppo sul campo che faceva delle cose. E poi ovviamente c'erano anche i momenti, quelli della partitella, però sono molto diversi, molto
tutti diversi.
Tutti diversi.
Giuseppe mi diceva che fra i tre, come allenamento, a lui gli era piaciuto, diciamo, il metodo Donadel, perché alla fine si metteva a giocare insieme ai veri giocatori della cosa, quindi
sì,
partecipava, dava consigli,
dava anche legnate,
anche perché il più recente fra tutti e tre è quello
che ha smesso. Non è pensabile che Boscaglio con la Vitto
ha messo le scarpine al chiodo per ultimo, insomma,
sì,
quindi
sì.
Anche
diciamo,
da quel lato
forse Donadel, essendo anche il più giovane, è quello che ha dei metodi più tra virgolette avanzati, no? Cioè innovativi, con esercitazioni tecniche tattiche diverse. Senti, siccome abbiamo un appuntamento con il nostro primo ospite,
andiamo subito in pubblicità
e poi Moreno Zebbi, direttore sportivo fra l'altro di Cesena, Perugia, Novara e Gubbio.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi! proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario e siamo già pronti a entrare nel vivo della puntata odierna di Punto Biancorosso con Ferdinando Vicini.
Buonasera al nostro gradito ospite Moreno Zebi, direttore sportivo di lungo corso. Tra le altre abbiamo detto Cesena, Novara, Perugia, Gubbio. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
Tra l'altro il direttore ha visto di recente l'Ancona, mi pare di averlo scorto in tribuna anche contro la Spal, o sbaglio?
No, no, è giusto, ero allo stadio nell'ultima partita.
Nell'ultima partita.
Sì.
E c'è questa lotta ormai con il Cesena, sua ex squadra, diciamo che insomma lei ha seminato perché dopo sono arrivati i risultati subito dopo, c'è qualcosa di suo nella promozione del Cesena, credo.
È sempre brutto quando qualcuno raggiunge un obiettivo, magari tentare di salire sul carro, di prendersi dei meriti. Di oggettivo c'è che faccio due nomi che sono stati determinanti per la loro stagione, Spendi e Berti, sono ragazzi che abbiamo contrattizzato già nella mia esperienza, avevamo già intuito che fossero dei profili assolutamente da portare avanti
da valorizzare. Ma anche Steven?
Sì, Steven, Christian, Berti e già Francesconi e David si affacciavano in prima squadra come ragazzi aggregati, non erano contrattizzati, ma erano comunque attenzionati. Quindi, insomma,
Berti, per esempio, che poi è cresciuto molto in questa a parte Spendi, che è sulla bocca di tutti, ma io l'ho sempre visto giocare molto bene, ma adesso l'ho visto anche con più personalità, no? Ha deciso un paio di partite importanti per il Cesena.
Assolutamente, ma questo è un po' quello che succede con i giovani, ci vuole la forza di aspettare, una volta intravisto il potenziale, di dargli tempo, perché ci sono tempi di maturazione che non sempre sono uguali per tutti, e se i ragazzi meritano e hanno qualità vanno aspettati e va a dare loro la possibilità di poter maturare, e questi ragazzi l'hanno fatto in maniera esponenziale in questi anni.
Ecco, venendo invece a questa lotta per non retrocedere, che noi ingloba squadre insospettabili a inizio stagione, perché credo che Spal e Ancona non fossero pronosticabili in una situazione simile, no?
No, assolutamente no. È chiaro che succede purtroppo a volte che le stagioni prendono delle pieghe, no? Inaspettate, ed è veramente un equilibrio molto sottile, no? Tra recitare un ruolo, diciamo, di protagonisti e fare bene e trovarsi mischiati per posizioni classifiche, diciamo, non preventivabili. È il caso di Ancona e Spal, ma anche di Entella, che poi si è diciamo, messa un po' al sicuro, oggi più o meno a 6 punti di distacco dai play-out, quindi credo che riusciranno, insomma, agevolmente a salvarsi. Però, insomma, credo che queste 3 squadre siano le squadre che speravano in qualcos'altro, evidentemente.
Certo, quelle a 41 sono tranquille. Pineto, Sesto e Dentella.
No, però insomma vorrebbe dire che nelle prossime 4 partite non dovrebbero incappare in 0 punti, e non so se le inseguitrici faranno l'unplane. Quindi insomma se non sono a posto, comunque Dentella, Sesto e Levanti, Pineto, credo che insomma, con 2-3 punti secondo me sono a posto. A 44 credo che ci sia la ragionevole convinzione di avere un buon margine, quindi nelle prossime 4 gare insomma, qualche punto lo faranno,
certo. Quindi cominciamo a esaminare un attimo il cammino della Spal, che è a 37 punti e sicuramente insomma il pareggio, la partita che ha visto anche lei dal vivo, è stato prezioso questo pareggio per la Spal.
Beh, credo che loro avessero come primo e diciamo scusate, come dire, insindacabile obiettivo quello di non perdere. Ne è venuta fuori una partita non bellissima da parte della Spal, soprattutto l'Ancona ha avuto anche delle occasioni in cui il portiere della Spal, secondo me, ha fatto dei buoni interventi, però insomma la Spal ha fatto una partita abbastanza, diciamo, contenitiva o comunque
speculativa.
Sì, non volevo usare questo termine, però ci sta. E quindi ha portato via questo punto che gli dà questo piccolo margine che comunque può amministrare. C'è da dire inoltre che ora sembra un po', diciamo, un palliativo, però di fatto non lo è, che va alla regola dei punti di stacco tra la quartultima, la quintultima e la penultima.
Sì.
È chiaro che l'Ancona dovrà tentare di raccimolare i più punti possibili nelle partite che rimangono, però quello potrebbe essere comunque un... Oggi sono 10 punti e il play-out non si giocherebbe. Questo è un dato comunque che va considerato.
Cioè, diciamo che salvando la quintultima posizione, perché questa è la precondizione, esatto. E tenendo lo stesso ritmo delle ultime due, l'Ancona sarebbe salva.
Esatto, senza giocare play-out. Non è, diciamo, no, la più rosa aspettativa all'inizio, però in questo momento l'Ancona credo che debba fare tutto il possibile e anche di più per mantenere la categoria. Sarebbe veramente una cosa brutta e spiacevole, neanche probabilmente, come dire, non renderebbe onore anche a una società che merita sicuramente un altro tipo di, diciamo, di epilogo.
E anche la tifoseria, perché se 6.200 spettatori, insomma.
Assolutamente, guarda, sono uscito dalla partita e parlando così con i miei colleghi riguardo alla partita, la cosa che mi è balzata è comunque la passione e la vicinanza dei tifosi, del popolo, diciamo, anconetano rispetto alla squadra, insomma, in una situazione non bella, non facile, non accattivante, voglio dire, da un punto di vista, se pensiamo alla mentalità di un ultras, però in realtà la piazza ha sempre risposto benissimo e quindi ancora merita di essere, come dire, di collocarsi in una sfera un pochino più importante. Purtroppo però le stagioni, voglio dire, non è assolutamente facile, può succedere, ora c'è da portare a casa assolutamente il mantenimento della categoria, questo è chiaro.
Ecco, domenica la SPAL, per parlare delle prime due, diciamo, nelle sei che sono implicate, la SPAL riceve il Gubbio, altra squadra che lei conosce benissimo, perché non ricordo male
è
un gubbino, più o meno.
Sono gubbino...
Doc, anche di nascita forse, vero?
Sì, io sono nato qui, sì. Poi ho girovagato un po' per via del lavoro, ma poi la mia famiglia vive qui.
Sì. E quindi...
Conosco bene il Gubbio, assolutamente.
Spal Gubbio non è una partita facile per la Spal.
No, non è una partita facile. Il Gubbio è una squadra ostica, una squadra che ha qualità in tutti i reparti, è profonda nella rosa, ha fatto una squadra competitiva. Gli è mancato probabilmente un po' di passo, di ritmo nel passo in momenti cruciali, quindi ha perso un po' di distacco. Credo che la classifica nelle prime 5 posizioni sia, credo, cristallizzata. Non credo che qualcuno possa raggiungere o perdere posizioni, perché gli distacchi sono molto, molto ampi.
Quindi dagli 86 del Cesena ai 54 del Gubbio, passando per Torres, Carrarese e Perugia, ci sono 5-6 punti, 8 addirittura fra Torres e Carrarese. Difficile, no?
Credo di sì. Dovrebbe essere un tracollo che secondo me in questo momento non so le avvisaglie perché succeda. La partita difficile per la SPAL, anche per il Gubbio, perché comunque per la Ferrara è comunque un posto di una, dove...
La SPAL di sabato del Cone non basta per battere il Gubbio.
No, secondo me no. Io l'ho visto giocare in un'occasione, l'ho visto a Perugia, l'ho visto a Gubbio, l'ho visto a Ancona, a Ferrara un'occasione, una squadra che ha sempre fatto tanta fatica nel finalizzare, con una contestuale fragilità anche dietro, una squadra che ha avuto dei problemi a discapito di una rosa sulla carta, una rosa comunque di giocatori di qualità, di valore,
però poi anche profonda,
questo gioco non è una scienza esatta e vanno create delle condizioni al di là delle qualità, diciamo, specifiche.
Certo. No, dicevo di questa partita, delle difficoltà della Spal, perché si lega a Pontedera Ancona, perché giustamente, come dicevamo, l'Ancona deve cercare di far punti ovunque contro chiunque, e incontra un Pontedera che forse è in fase calante, o almeno così mi dicono.
Sì, ha perso un po' di ritmo. È una squadra che subisce molto. È una delle peggiori difese
del campionato,
però la squadra in casa è ostica, non è mai facile giocare da loro, campo sintetico, lo sanno sfruttare benissimo, hanno dei giocatori pericolosi, non stanno, secondo me, attraversando un grande momento, però insomma, la partita è difficile. Credo, anche loro, a differenza di quello che dicevamo prima delle prime cinque, sono dentro a un, diciamo, un punto, due, a giocarsi un piazzamento. È una partita che è una partita vera, nel senso che ognuna delle due squadre ha
un obiettivo.
Ha obiettivi. Io voglio credere che dal punto di vista della, come dire, pressione positiva nel raggiungere l'obiettivo, credo che l'Ancona abbia un obiettivo più importante che un piazzamento, no? Salvarsi è sicuramente più importante che arrivare sesto piuttosto che settimi, quindi
certo.
Credo che da un punto di vista motivazionale l'Ancona non possa, voglio dire, avere di meno del Pontedera, anzi, però è una parte che ha dei contenuti tecnici che possono essere difficili,
ecco.
Assolutamente non deve perdere, ecco,
certo,
così.
Certo. Ecco,
perché poi la Recanatese ha un punto, quindi capito,
sì,
quest'ultimo posto va difeso,
anche la Visse è a due, non è che
ecco,
le chiedevo, ha visto qualcosa di Boscaglia, anche benché fosse solo la prima partita della gestione del nuovo tecnico, nell'Ancona che ha affrontato la Spal?
Difficile da dire, credo che perché si possa vedere, come dire, un minimo di imprinting dell'allenatore, vuol dire un minimo di tempo ci vuole. Credo che Boscaglia è un allenatore esperto e che è sgamato e che conosce questa categoria molto bene.
È stata a Novara come lei, quindi forse
sì, non ci siamo incrociati.
Non vi siete incrociati, però no. Ne avrà sentito parlare.
Sì, giocato contro quando vinse Lentella, io ero a Novara nella mia prima esperienza, quindi è un allenatore che questa categoria la conosce, l'ha vinta, ma al di là di qualche, voglio dire, passaggio non fortunato, come succede a molti, io compreso, voglio dire, è un allenatore che conosce bene le cose e credo che avrà studiato le soluzioni per portare a casa questo obiettivo, al di là della progettualità, no? Oggi c'è veramente ragionare punto a punto, pallone a pallone, su pallone, non tanto di più, ecco, quindi credo che lui abbia le caratteristiche per poterlo fare. Se mi chiede che cosa ho visto di diverso rispetto a prima, ma sembra una squadra un pochino più quadrata, più ordinata nei reparti, con un buon piglio, erano anche abbastanza aggressivi, quindi insomma secondo me qualcosa darà e potrà dare, indubbiamente.
Per chiudere, la ringraziamo ovviamente della disponibilità, perché veramente è un piacere averla qui. L'Ancona ha manifestato finora delle difficoltà soprattutto a far gol, no? Anche ultimamente, insomma, ha segnato l'ultimo gol realizzato, è quello di Sacco contro la Torres, sì. Poi niente a Recanati e niente contro la Spal. Ecco, Spagnoli troppo solo, giocatori sottotono come Energe, Cioffi era squalificato, ma insomma non è un giocatore come Cioffi che è ancora quota zero, secondo me per le sue qualità è del tutto innaturale, no? in Serie C. Ecco, è Moretti tornato, ma non Giampaolo, ecco, non si è creato il mix giusto, cioè, oppure ecco,
allora, da dire, come dire, determinare, cioè avere una lettura come dire, aderente alla verità da fuori non è mai facile. Sulla carta questi giocatori sono giocatori che in questa categoria hanno fatto e hanno dimostrato di avere delle qualità e di avere dell'efficacia. Se la stagione poi, come dire, dei singoli, che poi si riverbera nel collettivo, non ha portato dei risultati sperati, è evidentemente qualcosa c'è stato nella costruzione, ma probabilmente anche nella gestione o negli episodi che si sono susseguiti, rispetto ai quali magari si è avuto poca forza di reagire o di invertire le rotte. Poi dopo le giornate passano e si entra un po' in un circolo vizioso, e la mancanza di fiducia o piuttosto che
il non riuscire a trovare il gol
gioca un ruolo fondamentale. Sono giocatori che hanno fatto sempre dei gol, comunque hanno dei gol nelle gambe. Il fatto che non siano riusciti a essere performanti quest'anno, evidentemente qualcosa è successo. Ora dire da fuori il perché è veramente complicato.
È complicato, poi, certo.
Non voglio dire essere qui a fare giudizi.
Però va risolto in qualche maniera questo problema.
Ma va risolto nel termine necessari e sufficiente per riuscire a raggiungere quell'obiettivo lì che è vitale. Quindi,
certo.
Evidentemente oggi va fatto veramente la classica raschiata del barile, no? E cercare di portare a casa questo risultato, che potrebbe permettere poi con tutta calma di valutare quello che non è andato bene e poi ripartire.
Intervenire, certo. Benissimo. Ringraziamo Moreno Zebbi, grazie di essere stato con noi. Al piacere di vederla presto anche al Del Corner.
A presto. Saluti, buona serata. Saluti.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite di serata. E
intanto sono arrivati i saluti.
E arrivano tanti messaggi. Allora.
Mirko da Cesena, allora. Leonardo, Leo.
Poi dopo c'è
da Capoverde. Oh. Sì, ma guarda che veramente siamo internazionali.
Leo. Per noi è Leo della Bulgaria. Comunque vi seguo dalla solare isola di Capoverde. Forza Doris, usciamo da questo incubo, Leo da Falconara. Poi Armando, lui
speriamo bene.
È sempre in terra straniera. Armando sì. Abita, speriamo sì. Oh, bene dai pirati.
Poi veramente, Stefano, siamo internazionali. Tantissimi, grazie a internet, ci ascoltano.
Davide dice: a Ponte d'Era fondamentale non perdere. E poi una domanda che ti poneva questo nostro amico Franco, abbastanza arrabbiato. Aspetta, che la recupero di qua perché per me lì è troppo distante. Allora, signor Vicini, dica qualcosa su questo. Ma perché la Serie C, ripeto, solo la Serie C non gioca la domenica alla stessa ora? Tutte le squadre giocano la domenica pomeriggio come una volta. Perché la Lega Pro non lo fa? Almeno per la Serie C.
Intanto il lunch match esiste anche in Serie A ormai da tantissimi anni e quindi c'è sempre una partita alle 12:30, no? In Serie A, quindi non è solo anche in Serie A c'è lo spezzatino
abbastanza,
sì, abbastanza, quindi non è solo la Serie C. Il discorso è che in Serie A tutto questo sicuramente ha una motivazione economica importante. E in Serie C noi non riusciamo a capirla questa motivazione economica importante, perché quello che arriva, almeno insomma, da quello che si sa, quello che arriva nelle casse delle società di Serie C come contributi televisivi, insomma, sono cifre irrisorie. E non so se appunto il disagio che poi viene provocato anche ai tifosi, e quindi in termini di minore afflusso, soprattutto di non fidelizzazione, no? Perché tanta gente non fa l'abbonamento perché dice: ma io faccio l'abbonamento in estate, poi che ne so quando si gioca. Durante l'anno magari io lavoro, non posso andare, oppure ecco. Quindi questo sicuramente, vengo alla domanda del nostro ascoltatore, il nostro amico, sicuramente questo penalizza in termini di afflusso allo stadio.
E abbiamo imparato il termine slot,
slot,
no?
Esatto,
abbiamo imparato,
sì,
questo termine slot che sono quegli orari sfalsati che ci rimandiamo,
però,
perché 16
però, comunque,
e 15
le motivazioni sono televisive fondamentalmente,
esatto.
Quindi questo,
per il futuro
al di là di qualche anticipo, posticipo, richiesto per altri motivi, ma insomma gli orari li fa la televisione, questa è la verità.
Diciamo che dietro c'è tutto un progetto, tra le altre cose, della Lega Pro per la propria rete televisiva.
Addirittura si progetta da anni una rete televisiva solo per la Serie C.
E quindi queste sono prove tecniche.
Veramente anche la Serie A ha pensato a un proprio canale televisivo, però insomma poi non hanno deciso di vendere ugualmente i diritti, non ancora per 3 anni.
Anche perché guadagnano di più sicuramente vendendo i diritti che facendo il proprio canale televisivo in questo momento. Perché poi dovrebbero poggiarsi su una piattaforma, c'è un costo anche per la realizzazione della piattaforma. Quindi...
Vabbè, tutto ha un costo.
Cioè. Quindi dopo fanno i conti dell'oste anche lì. E questo nostro amico che sente, Alessandro, che sente questa... ma non è finita qui, tra l'altra cosa, questa carrellata di direttori, di direttori sportivi, torna nel passato e propone, dice, ma Sfrappa come futuro DS, che ne pestate?
Beh, Domenico Sfrappa ad Ancona ha lasciato un segnale importante, è sicuramente una persona molto competente, una persona che ha le qualità, però insomma io credo che parlare di direttore sportivo dell'Ancona adesso sia abbastanza... fuori luogo, nel senso che qui la priorità assoluta è la salvezza e la priorità assoluta in questo momento è la partita di domenica, lo ripeto, ore 14 a Pontedera, da non perdere, anzi possibilmente da vincere.
Allora ci fermiamo, secondo break pubblicitario, andiamo subito a raggiungere
e dopodiché Pietro Tomei.
Esatto, state con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 1970, Ferlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Ferlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Ferlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla seconda pausa pubblicitaria, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Proseguiamo questa puntata odierna e lo facciamo con un ritorno sulle nostre frequenze, tra le altre cose.
Buonasera Pietro Tomei, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi, sono felice che ogni tanto ci sentiamo, perché Ancona per me è stato uno snodo importante della mia vita, addirittura non della carriera ma della vita.
Io direi anche a grande richiesta, perché stasera ti abbiamo perché c'è il Pontedera, ma qua i tifosi, gli ascoltatori, spesso quando tu sai, no, io giro per la città e perché non mi chiami quello, perché non chiami quello? C'è anche il tuo nome che spesso viene citato, soprattutto nei momenti in cui l'Ancona va male, devo dire.
No. Vabbè, speriamo speriamo di riuscirci anche stavolta, dai.
Allora, io ti presenterei quasi doppio ex, perché se è vero forse che tu non hai mai lavorato ufficialmente per il Pontedera, però sei molto vicino lì alla dirigenza, no?
Ma io sto a 18 km dal campo sportivo, ci lavora il direttore amministrativo, organizzativo che avevo io al Pisa una decina d'anni fa, e c'è un rapporto abbastanza importante, conosco presidenti vecchi, i presidenti nuovi, i dimissionari, conosco un po' tutti, però non mi occupo nella maniera più assoluta, non ho mai dato un consiglio sull'uno o sull'altro, dico solo il mio punto di vista, ma nel modo più fredda possibile, cioè per dare qualcosa di un contributo di come ho fatto in questa settimana, che mi sembrano tutti morti, perché quest'anno erano abituati male, sai, perdevano una partita e ne vincevano tre, adesso è un periodo che non è così, sono in leggera difficoltà, squadra molto giovane, di conseguenza ci può stare una situazione del genere, una squadra che gioca sempre all'attacco e con giocatori anche difensori di istituzione, ma in realtà sono portati a spingere spesso e volentieri, è una squadra che prende gol troppo facilmente, ecco.
Ne ha fatti 48, ne ha subiti 50, che se non vado errato è la terz'ultima difesa del campionato, peggio ha fatto soltanto la Recanatese che ne ha presi 58 e la Fermana che l'Olbia 55 e la Fermana 52, quindi quart'ultima difesa, però quart'ultima, la peggiore di quelle
diciamo che hanno fatto un po' la storia di questa stagione, insomma, sono stati anche quinti, sesti in classifica, hanno vinto partite importanti,
forse anche quarti a un certo punto, credo.
Sì, sono usciti da dei campi infuocati vincendo o meritando di vincere, hanno preso di 5-0, di 4-0 in casa col Cesena, col Pescara, hanno preso un 5-4 vincendo, mi pare, proprio a Recanati. È una squadra così, non bisogna dimenticare che spesso giocano, se mettiamo dentro i 2000, dai 2000 in su, spesso giocano con 9 giocatori, diciamo, degli anni 2000. Quando proprio sono vecchi, hanno 6-7 giocatori dal 2001 in su. Chiaramente tutto questo poi in certi momenti della stagione puoi pagarlo, ecco. Sì. Io cerco sempre a questi giovanotti, perché voglio dire, non sono proprio bambini, ma in confronto a me sono ragazzi, ai dirigenti, di cercare di incoraggiarli, di non mettere sotto processo nessuno, perché se te processi una squadra che è stata per tutto il campionato quinta, sesta, settima, è un delitto, perché pretendi quello che non è possibile pretendere. Però ecco, io credo che, voglio dire, la squadra a fare playoff non dovrebbe avere difficoltà, sicuramente non ha problemi per la retrocessione.
Ecco, tu vedi anche gli allenamenti spesso, quindi ti chiedo che tipo di squadra trova l'Ancona domenica, cioè trova una squadra in salute, una squadra in difficoltà?
No, trova una squadra che si allena benissimo, vanno a 1000 all'ora, sono educati al lavoro a certi ritmi, perché spesso e volentieri esce qualcuno durante l'allenamento con qualche botta rimediata, nessuno fiata, al di là di un oio e di un vaffanculo, ma poi finisce lì in campo, il che vuol dire che chi li allena è seguito, la squadra si allena bene. Ti ho detto, c'è questa problematica, secondo me, se devo fare una critica bonaria all'allenatore, che secondo me è molto bravo, è che non voglio essere frainteso, ma gioca per sé. In che senso? Io giocherei un attimino più coperto, giocando meno bene e cercando di prendere qualche gol in meno.
Quindi è una squadra che concede.
Sì, molto, l'abbiamo detto finora. Una squadra che gioca dietro, c'ha Martinelli e Spech, che sono i due anziani, spesso ne gioca uno, non so bene le motivazioni,
se per infortunio, se per preservarli, non lo so, e poi giocano con dei 2003 a fare i difensori centrali, addirittura un 2004 che fanno i titolari ormai. In mezzo al campo hanno perso un giocatore importante che è andato ad Arezzo dal suo padrino
Catanese.
Catanese, che era direi un allenatore in campo, era un centrocampista avanzato, ma sapeva il momento di andare, il momento di fermarsi. Era uno dei tre davanti, ma spesso e volentieri faceva, se c'era bisogno, faceva anche il mediano. Inoltre è un uomo da 6-7 gol al campionato e di conseguenza ha perso molto. Poi soprattutto è stato non rimpiazzato male, ma rimpiazzato con un giocatore diverso, che è Lombardi, ex Rimini.
Alessandro Lombardi, credo.
Anche lui in 2000, volendo, sì. Insomma, per il calcio italiano giovane, diciamo, per il calcio europeo no, perché giocano ragazzi di... del 2006-2007 in Serie A o la Coppa dei Campioni.
Sì, no, nella Italia, Champions League vediamo tanti, no?
In Italia un 2003 è giovanissimo e anche un 2000 non è vecchio, ecco. E poi i Guns, che si aspettavano qualcosa in più, mette tanto cuore, mette tanto, mette un po' anche di cazzim, si impegna, però bisogna che gli spostano la porta quando tira, perché non la becca mai. Di conseguenza i soliti goleador sono Ianniti, o arriva qualcosa da Del Pupo, che gioca e non gioca, un altro giocatore che era partito malissimo, che poi invece si è messo in mostra, ma è del Cagliari anche questo. C'è poi due giocatori che sono dell'Empoli, poi c'è un paio di giocatori che sono del Genova, e il Pontedera è costretto a campare. Così.
Beh, c'è un buon centrocampista centrale molto giovane che a me è piaciuto molto quando l'ho visto.
Iñaki,
esatto.
Sì. Questo io credo che insieme all'altro compagno esterno di sinistra Angori sia destinato a tornare all'Empoli. Angori, tra virgolette, era stato dato alla Reggiana, già fatto tutto, stava facendo le visite. Si sono accorti che aveva fatto con quel passaggio lì, era il terzo passaggio, perché lui aveva fatto Perugia, Empoli, Pontedera, Reggiana, sarebbe stato il terzo passaggio.
Quindi non è ammesso, non si può.
E lì c'è stato anche lì, anche se il ragazzo ha capito e è rimasto sapendo di dover aspettare 6 mesi poi andarsene in categoria superiore, un po' credo ne abbia sofferto, perché non è più brillante come...
È calato come rendimento.
Secondo me qualcosa nella testa gli è rimasto, capito? Vai alla Reggiana, poi improvvisamente ti dicono che non si può, anche se non è colpa, tra virgolette, di nessuno, però se qualcuno fosse arrivato prima e avesse detto guardate, non rompete l'anima al giocatore perché non si può trasferire, forse era un qualcosa...
Sì, certo. Guarda, arrivano messaggi. Marco dice: Tomei, grande direttore dell'era Pieroni, saluti, insomma,
ma io contraccambio a tutti, so che mi sono comportato bene e sono venuti anche risultati, di conseguenza voglio sperare di essere ricordato positivamente.
Sì, questo è sicuro. Questo mi fa molto piacere. I messaggi lo testimoniano ogni volta che sei con noi, insomma.
Mi fa molto piacere, perché poi nella vita rimane poco se non rimane un po' la soddisfazione a livello tuo personale. Quando arrivi a una certa età nel calcio, tu o sei dentro e comandi, o se no vai nel dimenticatoio più assoluto. Penso sia anche tra giornalisti, però tra...
Sì, è uguale.
Tra i generali, tra i... i primari, se esci dalla scena non sei più nessuno, allora ti rimane il ricordo di te stesso, di cose fatte, dici lì ho fatto delle cazzate, però lì ho fatto delle belle cose, o perlomeno la volontà, anche quando sono uscite cazzate, era di far bene, ma sono venute male, e però ancora tutto sommato, non sentendomi addosso la retrocessione, perché Pieroni, che ha fatto moltissime cose fatte bene, forse l'anno della Serie A qualcosa ha sbagliato.
Sicuramente.
C'era Simoni lì che non capisco perché non è mai stato confermato.
Esatto.
C'era Tomei che era stato messo completamente da parte. non lo so perché, e altri, le scelte degli allenatori non sono state fortunatissime.
No.
È andata come è andata, però per l'amor di Dio, anche Pieroni va ricordato per le cose positive, che sono tantissime, e se ha fatto qualche errore fa parte della storia, insomma.
Certo, indubbiamente. Pietro, per chiudere, secondo te, conoscendo bene il Pontedera, se tu potessi dare un consiglio a Boscaglia, che tipo di partita deve fare l'Ancona per venire fuori da Pontedera con qualche punto?
Boscaglia è un allenatore che io non conosco personalmente, ma che stimo moltissimo, perché anche lui nel suo pedigree ha più cose fatte bene che non fatte male. Tutti hanno qualcosa, voglio dire, da mettere nel dimenticatoio, ma ha fatto diverse cose fatte bene, e penso sia un uomo di grandissima esperienza. Credo che conoscerà almeno quanto me il Pontedera, perché ormai con i mezzi di comunicazione si vede tutto, e basta aver voglia di vedere le partite, mettersi lì e lavorare, non perdere del tempo a guardare la partita, lavorare sugli avversari, e saprà come fare. Una cosa che proprio voglio dire: non capisco come fa l'organico dell'Ancona ad aver perso peli, non so le motivazioni, perché veramente a Pontedera sta facendo benissimo. Credo che potesse essere utile anche in una squadra come il Pontedera, non penso,
come l'Ancona.
Come l'Ancona, non penso che ci siano giocatori migliori così da lasciare andare a cuor leggero.
Perfettamente d'accordo con te, per me era follia, l'ho detto in tempi non sospetti, non adesso, privarsi di un giocatore come Peli in un organico nel quale insomma giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono. Peli è un ragazzo capace di fare fascia.
Sa fa almeno tre ruoli. Fare il terzo davanti, chiaramente non con le qualità di Riblomane o di saltare l'uomo con facilità,
però vede la porta, però
casualmente vede la porta e può fare il quinto, può fare il quarto basso a sinistra. È un giocatore, secondo me, nel suo piccolo, ora non parliamo di un fenomeno, ma nel suo piccolo è un giocatore che la ci come si usa a dire, ci ciottola, no? Nel senso che ci sta dentro ampiamente,
sì, è vero. E guarda caso, insomma, delle otto, quante sono adesso che non mi sovviene, vediamo, delle otto vittorie, non tantissime, dell'Ancona, che l'Ancona ha ottenuto in questo campionato, due sono firmate Peli, perché Peli segnò la rete decisiva contro il Pineto 1-0 e anche la rete decisiva contro il Perugia appena entrato in campo 2-1.
Ha fatti due o tre anche importanti a Pontedera, appunto, un terzino mediano che ha fatto 5 gol non giocando sempre.
Ma poi, Pietro, in una squadra come l'Ancona che fa maledettamente fatica a trovare la porta quest'anno, tu hai un giocatore con quelle caratteristiche, non lo lasci, non lo mandi via a gennaio, insomma.
Non so chi è che ha fatto questa scelta.
Noi lo sappiamo, ma cambia poco, tanto non ci sono più, diciamo, quelli che hanno mandato via Peli da Ancona, sono entrambi via.
Io penso alla squadra, penso agli anconetani, che meritano almeno campionati decenti in una categoria importante, perché la C è una categoria importante.
Lo dicevamo Ancona, con chi ti ha preceduto, prima abbiamo avuto un altro ospite, Moreno Zemi, che era allo stadio sabato a vedere Ancona Spal. C'erano 6.300 spettatori per una partita fra due squadre deludenti, un Ancona che chiaramente, insomma,
ma Ancona è una città che deve fare la C1 guardando sempre un attimino alla speranza di andare su. Io non so chi sia il proprietario, mi dicono che è uno straniero, ma non so molto. E poi ci vogliono dei professionisti in tutti i settori
della struttura societaria.
Della struttura societaria. A cominciare dal magazziniere, che deve essere bravo, paziente, con i giocatori che sono viziati, andare in su, e tutti devono portare qualcosa alla squadra. Io credo che gli ultimi che hanno responsabilità siano i tifosi. Anche perché coi tifosi, a me è capitato di parlarci, e quando ci parli gli spieghi le cose, perché spesso non lo sanno, i tifosi fanno di ogni erba un fascio, mi hanno detto, ho sentito, uno racconta, quell'altro allunga, quell'altro allunga, quell'altro allunga, viene fuori delle verità che non sono verità. Sì. Secondo me se ci si parla sono meno stupidi di quello che certe persone nel calcio vogliono far passare.
Certo, e arrivano messaggi che appunto di nostri ascoltatori che concordano sull'errore dice, in Ancona sappiamo tutti chi ringraziare per l'allontanamento di Pirri, vabbè, sono state scelte fatte da chi non c'è più. Benissimo, Pietro, grazie di essere stato con noi, grazie. Ma a
domenica,
Pietro Tomei,
domenica vieni,
te lo dico domani.
Ah, dai, se vieni ci sentiamo, senz'altro. Mi chiami, prendiamo un caffè, perché io dico che vado a vedere la partita, poi può anche darsi che non ci vada. Però se ci siete ci vengo volentieri.
Grazie, è veramente un piacere incontrarti. Domani ti chiamo, ti faccio sapere.
Va bene,
un abbraccio.
Saluto tutti facendo gli auguri a tutti.
Grazie, un abbraccio a Pietro Tomei.
Bene, lasciamo anche il nostro secondo ospite, il direttore Pietro Tomei, e così abbiamo fatto anche un mini amarcord del tempo che fu, con tante cose, insomma, per chi seguiva l'Ancona all'epoca. Andiamo subito col terzo ospite, mandiamo la pubblicità.
Io direi che lei. 19:30 è bene andare subito col terzo ospite. Perfetto. Così lo liberiamo, poi facciamo la pubblicità e poi chiudiamo con l'angolo, diciamo, del tifoso.
Benissimo, in quanto tanto ti avevo visto che il Pescara pure non è che sia andato meglio per i gol presi.
Esatto, però ne ha fatti 54.
È quello che conta. Però 52, insomma, sono praticamente tanti, ne ha presi quanti la Fermana.
Sì, esatto.
E lì già
ma soprattutto, stranamente, soprattutto da quando ha smesso, ha dovuto smettere Zeman. Dopo c'è stato... comunque intanto Gianluca ci saluta, io lo ringrazio, saluta me, saluta te, e dice Pontedera gara fondamentale per i biancorossi di mister Boscaglia, campo ostico quello dei toscani, ostico sì, ma bisogna fare punti.
Esatto, e più c'è il nostro amico Fabrizio di Computer New File che ci dà una prima botta.
Bene, lo diciamo dopo, grazie intanto a Fabrizio.
Allora, il silenzio non va bene in radio.
Allora, intanto anticipiamo la notizia mentre andiamo a cercare il nostro terzo ospite, che è Adriano Polenta, un altro direttore sportivo di lungo corso, un altro che segue molto da vicino l'Ancona, che è sempre a vedere la partita. Ricordo che Adriano Polenta è stato direttore sportivo di Pisa, San Benedettese, Bologna, Torino, Bari, Ascoli, anche Trapani, insomma è grande esperienza per lui, molto vicino ai colori biancorossi. Ecco, l'abbiamo raggiunto, lo ringrazio, grazie Adriano Polenta di essere con noi, completa il tris dei direttori sportivi che abbiamo questa sera in questa puntata, appunto ricca di ospiti, ma di ospiti con i quali parlare di calcio è un piacere. Buonasera Adriano, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Adriano conosce bene l'Ancona perché l'ha vista più volte, spesso al del Corner, ha visto l'Ancona di Donatella, ha visto l'Ancona di Colavitto, ha visto l'Ancona di Boscaglia una volta sola, come tutti noi, sabato scorso. Ecco, così intanto per inquadrare la situazione, secondo te che idea si è fatto? Quali sono i problemi che condizionano il rendimento dell'Ancona in negativo?
No, non semplice, perché quest'annata probabilmente è nata un pochino storta, no? Si è fatto un progetto iniziale che poi è stato modificato sia per la guida tecnica, sia col cambio di diversi calciatori, cambio di allenatore e cambio ancora di allenatore. Quindi direi un'annata direi da chiudere al più presto con la salvezza a tutti i costi.
Sì, ecco, hai visto l'Ancona contro la SPAL. Onestamente, ti è sembrata ancora una squadra in crisi profonda come quella che abbiamo visto a Recanati, oppure hai intravisto qualche motivo di speranza?
No, qualcosina si è visto, la squadra ha tentato di fare, probabilmente meritava anche ai punti qualcosina di più. È chiaro che non ha espresso il potenziale questa squadra, ovviamente, ma non lo, probabilmente non lo esprimerà più. Adesso alla fine c'è da accontentarsi, come dicevo prima, della salvezza, venga come venga, sia che possa venire per gli 8 punti in più della penultima o che essere fuori dalla zona play-out, è importante salvarsi.
È importante salvarsi, l'Ancona lo ricordiamo anche a beneficio di tutti quelli che ci ascoltano, perché non è che tutti sono tenuti a conoscere il regolamento. Il regolamento dice che l'ultima retrocede direttamente, le retrocessioni sono tre, le altre due arrivano dai play-out. Play-out che vedono sfide di andata e ritorno incrociate fra la quintultima e la penultima e la terzultima e la quartultima. Però se una delle squadre che partecipa ai play-out come quintultima o come quartultima ha un vantaggio di almeno 9 punti su quella che dovrebbe incontrare da calendario, per questi incroci che abbiamo spiegato, il play-out non si gioca e la squadra che è meglio piazzata si salva automaticamente, cioè non si dà luogo al play-out. Quindi arrivare per esempio per l'Ancona quintultima con un vantaggio di almeno 9 punti sulla penultima significa salvezza diretta il 28 di aprile, cioè alla fine della stagione regolare. Ecco, detto questo, ti chiedevo Adriano, ci sono tre squadre a 41 punti, partiamo da lì: Pineto, Sestri Levante ed Entella 41, la Spalla a 37, l'Ancona a 35, la Recanatese a 34, la Vispesa a 33 e poi abbiamo le due ultime, Olbia e Fermana a 25 punti. Secondo te, partiamo da quelle sopra, a 41 sono tranquille ormai, sono salve?
Beh, direi che sono 6 punti su 12, direi sì, direi che sono ottimi, importanti. Io credo che ancora l'unica cosa che può fare per tirarsi fuori da quest'ultimo posto è sulla spalla, che solo 2 punti, quindi potrebbe anche raggiungerla. Di fare punti.
Ecco, Spal, ripeto, il jolly, diciamo così, l'Ancona se l'è giocato sabato non riuscendo a batterla. A mio avviso avrebbe forse meritato qualcosa in più, no? Sabato.
Sì, come dicevo prima, sì, secondo me probabilmente ai punti ha fatto qualcosina di più l'Ancona, perché anche la Spal è una squadra che, pur avendo dei nomi importanti, anche quest'anno è stata una grandissima delusione, credo, per la società stessa e per tutto l'ambiente della Spal. È venuto a giocare l'Ancona una partita e ha dimostrato grandi difficoltà, insomma, ecco, è stata una partita equilibrata, ma se c'era una percentuale in più che poteva vincere l'Ancona.
Ecco, alla luce di quello che abbiamo visto, al di là del risultato, ma proprio come quello che hanno espresso le due squadre, diciamo che questi due punti potrebbero anche non essere un distacco insormontabile qualora l'Ancona riuscisse a inanellare un paio di vittorie, no?
No, due punti sono diciamo, fattibili, recuperabilissimi, perché chiaramente l'importante è cominciare a fare una vittoria che può anche venire anche domenica prossima, insomma, a Pontedera o comunque sia. Due punti sono recuperabili, però ecco, a questo punto direi che tutto sommato è importante tirarsi fuori dalla zona play-out, quindi arrivare sest'ultimo, però la cosa più importante è non farli play-out, quindi anche
non farli.
Se si dovesse
arrivare quintultimi
con questo vantaggio, ben venga, perché questa è andata da chiudere al più presto.
Sì, diciamo che mantenendo la quintultima posizione all'Ancona, lo dicevo prima, lo ribadisco, basterebbe tenere lo stesso passo sia dell'Olbia che della Fermana per essere salva automaticamente. Domenica si gioca Spal Gubbio, ma si gioca anche Pontedera e Ancona. Ecco, secondo te è più difficile il compito della Spal o quello dell'Ancona?
Direi più o meno due partite difficili per tutte e due le squadre, diciamo, in lotta, no? Sia per l'Ancona che per la Spa, perché il Gubbio è insidioso, è una squadra solida, una squadra che concede poco, è una squadra difficile da giocarci contro. E il Pontedera invece è una squadra che è tranquilla, serena, nei playoff, sta cercando di entrare nei playoff, è una squadra sbarazzina, quindi bisognerà vedere un pochino la partita. Non è impossibile la partita, però è ostica.
Invece, scendendo ancora in classifica, la Recanatese incontra al Tubaldi la Carrarese e questo è un brutto cliente.
Eh sì, i numeri sono numeri, la Carrarese è la quarta forza, mi sembra, del campionato, l'ha dimostrato, è una squadra che sta bene in questo momento e la Recanatese, pur avendo cambiato guida tecnica, sembrata leggermente più equilibrata, ma subisce molti gol.
Allora, ci chiedono il nostro ascoltatore, che si chiama Lorenzo, ci chiede: in caso di parità con la SPAL vale lo scontro diretto? Sì, vale lo scontro diretto, che però il doppio scontro diretto, che però è terminato in perfetta parità, perché l'Ancona ha pareggiato 2-2 al Mazza all'andata e poi c'è stato lo 0-0 di sabato scorso, per cui essendo pari lo scontro diretto conta la differenza reti, che in questo momento vede la SPAL leggermente, credo, se vediamo la classifica generale, vediamo un attimo, la SPAL credo che abbia un meno 8, invece l'Ancona ha meno 12, quindi ci sono 4 gol a 4 gol di vantaggio alla SPAL. SPAL che incredibilmente in 34 partite ha realizzato solo 30 reti, con il potenziale che ha la SPAL, almeno a livello di nomi, è molto strano, no?
Sì, stranissimo. Infatti, come ho detto, la SPAL era partita con ambizioni di vertice sicuramente, cioè per tentare il salto di categoria. Dopo ha dovuto fare conti un po' anche loro, con un'annata sbagliata, infortuni, che qualche cosa dal punto di vista tecnico non è andato, ha dovuto cambiare allenatore in corsa, poi cambia ancora, quindi sono annate sbagliate, probabilmente si è sbagliato qualcosa, però
diventa difficile raddrizzarle, no?
Eh sì, purtroppo non tutte, diciamo, riescono col buco, non tutte le annate riescono secondo i programmi che si fanno, questo è il calcio, funziona così. A prenderne atto e limitare i danni.
Andando avanti con le marchigiane, abbiamo, e questo interessa direttamente l'Ancona, perché anche la Vispesa, oltre la Recanatese che ha un solo punto, ma anche la Vispesaro è lì perché ha 33 punti, quindi queste tre squadre, a prescindere dalla SPAL, ripeto, perché certo se l'Ancona scavalca la SPAL è meglio ancora, però nell'ottica che dicevamo di garantirsi comunque la salvezza senza disputare i playout, il quintultimo posto diventa determinante e abbiamo ancora 35, Recanatese 34, che lo abbiamo detto domenica attende in casa la Carrarese, gara veramente difficile, perché lo spiegava Adriano Polenta, la Carrarese è una squadra che è oggi la terza forza del campionato e che insomma ha espresso per tutto l'arco della stagione un rendimento, poi si è anche rinforzata a gennaio, insomma squadra quadrata. E poi abbiamo questo derby, perché a tutti gli effetti è un derby molto sentito dalle tifoserie, Rimini-Vispesaro. Vispesaro che è in caduta libera, ha perso mi pare 6 delle ultime 7 partite.
Sì, Vispesaro è andato in difficoltà, e non riesce a raddrizzare, ha dovuto fare un cambio tecnico importante, è arrivato
Stellone che esordisce a Rimini,
per la categoria importante, però il Rimini ha dimostrato il lunedì con l'Olbia,
mercoledì 5-0,
mercoledì con l'Olbia, di essere una squadra che può fare male, insomma, ecco, essendo relativamente tranquilla. Sarà una partita per il Pesaro difficile.
Non solo, ma il Rimini che ha uno dei migliori attacchi del girone con 50 gol subiti, e a Morra che credo sia il secondo nella classifica dei cannonieri, il centravanti. Il Rimini con la vittoria nel recupero di mercoledì ha scavalcato la Lucchese e si è insediata al decimo posto, l'ultimo che vale per i playoff, quindi si gioca i playoff, non è che
infatti è una partita importante. Il Rimini ha dimostrato veramente, in fase offensiva è veramente importante, c'ha Lamesta, è un giocatore molto molto interessante,
doppietta contro di Lamesta contro l'Olbia,
è pieno di fantasia, un ragazzo che mette difficoltà, molte difficoltà, molte difese, e per Pesaro sarà dura.
Ecco, e questo, insomma, queste tre partite incideranno molto nella lotta per il quintultimo posto, che abbiamo detto potrebbe valere la salvezza diretta, per cui Ancona, Recanatese e Vispesaro si giocano tanto, no? Delle loro chance di possibilità, perché essendo rimaste solo 4 partite, ogni partita vale un 25%, forse questa di più, perché insomma potrebbe orientare poi le altre. In fondo invece la Fermana è ultima, però ha vinto la gran partita in rimonta, no? Questo 3-2 proprio a spese del del Rimini, tra l'altro, quindi non facilissima rimontare, era in svantaggio.
Direi che la sensazione è che la Fermana abbia in questa fase qualcosa di più dell'Olbia, sinceramente, perché l'Olbia, che ho io, che non dico che sia in caduta libera, ma abbia difficoltà, perché altrimenti non si prendono 5 gol in uno scontro importante. Ho letto anche di cambi societari, insomma, secondo me la situazione non è così semplice di Adolbia, e quindi la Fermana potrebbe approfittarne almeno per lasciare
l'ultimo posto. Però ecco, poi abbiamo visto che ricordiamo, no, che adesso la Fermana è a 25, e in questo caso, se arriva a pari punti con l'Olbia, l'Olbia è in vantaggio negli scontri diretti, quindi a oggi sarebbe la Fermana quella che va giù direttamente. Però ci sono ancora 4 partite, come dicevi tu, forse la Fermana offre l'impressione che sia più viva, più anche psicologicamente più adatta alla lotta.
Sì, tra l'altro è abituata, insomma, negli ultimi annate ha sempre fatto finali di campionato importanti, da una salvezza, quindi hanno proprio dentro, penso, quelle caratteristiche per poterlo fare. È chiaro che adesso hanno il doppio problema, cioè il problema di, diciamo, distanziare l'Olbia e il problema di accorciare sui 10 punti famosi, no, sugli 8 punti, quindi quello poi non dipenderà da loro, perché Salancone chiaramente mantiene il ritmo della Fermana, la Fermana arrivando anche penultima procederebbe comunque.
Ecco, a beneficio di ascoltatori che stanno scrivendo che non bisogna tenere solo il passo dell'Olbia alla Fermana, ma anche di Vissere Canatese, ho premesso, abbiamo rispiegato le regole a beneficio di tutti, che si parte dall'ipotesi del mantenimento della quintultima posizione, dopodiché si fa il calcolo sulla penultima, quindi l'abbiamo detto e lo ripetiamo.
Sì, sì, chiaro che poi dobbiamo anche vedere, esatto, perché se la spesero in anella, no, 2-3 partite, 2-3 vittorie, è chiaro che poi questo posto può essere messo in discussione.
Quindi mantenere il quintultimo posto e tenere almeno 9 punti sulla penultima, queste sono le condizioni. Esatto. Dunque, un nostro ascoltatore, che di cui non vedo il nome, Stefano, dice, e te la giro questa domanda così come arriva, Adriano, te la giro. Buonasera, non mi sembra giusto che l'Ancona debba giocare prima della Recanatese e della Vis, chi gioca dopo secondo me è favorito. Si riferisce a domenica, che l'Ancona scenderà in campo alle 14, mentre la Recanatese giocherà alle 16:15, quindi sapendo già il risultato, e anche Spal Gubbio sarà in programma alle 18:30, e addirittura la Vis gioca in serata a Rimini alle 20:45. Può essere un vantaggio giocare dopo?
Diciamo che si conosce il risultato, può essere uno svantaggio o, diciamo, il contrario.
Perché se ancora vince, mette pressione.
Un risultato importante sarebbe anche un colpo psicologico. Chiaro che verso fine campionato l'ideale sarebbe giocare tutti allo stesso orario, però purtroppo per problemi televisivi e questo non è possibile. Almeno mi sembra
l'ultima si giocherà in contemporanea.
Con la penultima, sì, molto bene. Infatti. E quindi bisogna farne, insomma, bisogna fare di necessità virtù e cercare di fare più punti possibili.
Certo, certo. Domanda, capisco delle 100 pistole, poi ci lasciamo, Adriano. Ma secondo te le difficoltà, le grosse difficoltà che sta incontrando l'Ancona in fase realizzativa, perché anche sabato qualche occasione l'aveva creata, ma non si è concretizzata, con la Torres Energy aveva avuto il pallone della vittoria, sarebbe stato importantissimo, e ha fallito da 2 passi, a Recanati non ne parliamo. Insomma, queste difficoltà offensive nascono dalla scarsa qualità degli interpreti, oppure secondo te tutti stanno dando meno di quello che potrebbero dare?
No, direi che questo, come dicevo prima, sai, sembra piuttosto qualunquistico dirlo, però è un'annata così, è venuta male, e alcuni giocatori sinceramente non hanno reso come penso chi li ha scelti avrebbe voluto, e purtroppo i risultati sono questi, insomma, parliamo di Spagnoli ha fatto un buon, secondo me, ha fatto diversi gol,
12.
Domenica è stato sfortunato perché aveva concluso anche bene, e quindi non è riuscito a far gol, ma si sa, gli attaccanti sono così, non è che possono far gol tutte le partite, insomma.
Però va risolto questo problema, se si vuole, perché due partite ancora le devi vincere, insomma, no?
Sì, appunto, no, risolto, nel senso che ormai le armi si hanno, ecco, adesso ad esempio c'è Cioffi che sta scontando questa squalifica, è chiaro che questa comincia ad essere un'assenza discretamente importante, perché nel parco attaccanti dell'Ancona, lui è vero che è un attaccante esterno che è utilizzato anche addirittura centrocampo, però è un giocatore che qualche equilibrio lo sposta per la sua velocità, per la sua rapidità, e quindi è chiaro che è un'arma in meno che si ha, però quelli sono gli attaccanti, non ce ne sono altri. Quindi
ricordiamo tre giornate di squalifica dopo il derby con la Recanatese, la sciagurata espulsione rimediata all'inizio del secondo tempo, ne è stata scontata solo una contro la SPAL, quindi non ci sarà nemmeno domenica a Pontedera. Poi non so se la società ha inteso fare ancora questo, non lo sappiamo, se intende interporre ricorso per...
ma no, ma credo che il ricorso andava fatto, quindi credo che
potrebbe
credo di no, ma comunque sia io penso, ecco, sì, gli attaccanti è vero, quest'anno diciamo così i numeri non sono molto favorevoli per il parco attaccanti. Speriamo che qualche gol possa venire da qualche difensore.
Centrocampista. In questo senso il recupero di Sacco è importante, no?
Sì, Sacco è un giocatore che arriva in zona gol, poi magari non fa gol, però insomma è un ragazzo che fisicamente è importante, in area si fa rispettare, c'ha tempo di inserimento, perché lui insomma è un giocatore può dare, e ha dimostrato di poter dare qualcosa in zona gol.
Benissimo. Grazie ad Adriano Polenta, grazie di essere stato con noi e buona serata, Adriano.
Grazie a voi e a tutti, buona serata, grazie.
Bene, lasciamo il direttore sportivo Adriano Polenta. Io ti faccio una domanda, però non mi rispondi, me la risponderai dopo la pubblicità. Allora, dopo questa carrellata che abbiamo iniziato mercoledì con Massimo Taibi, dei direttori sportivi, pensi che fra tutti questi nomi che stanno circolando ci sarà eventualmente il prossimo direttore sportivo dell'Ancona? La risposta dopo la pubblicità. State con noi.
Punto Biancorosso.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339-440-6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe. Protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme. Allora, intanto, giusto per completezza di informazione, il messaggio relativo alle partite non giocate in contemporanea era di Roberto Cipriani, che salutiamo. Per voi vale sempre 334 35 20 488 per interagire con noi. Che dice Antonio?
Dice buonasera, se con la Torres Energy la butta dentro e se Spagnoli sabato dà la palla a Giampaolo, ma coi secconi, ma Massimiliano, il mio pensiero va in un'unica direzione, la salvezza. Non riesco a pensare a niente altro nel centro sportivo, nel DS. Il suo pensiero di poter retrocedere mi fa rabbrividire. Retrocedere dalla B è una cosa, ma dalla C alla D significa sparire. Questo è il pensiero di Massimiliano. Allora, buonasera a Luca Provinciali, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro Luca è anche un nostro ex collaboratore, è stato un anno a fianco a me nella conduzione di questa trasmissione. Bentornato a Radio 2, Luca.
Ciao Nando, ciao, un saluto a Stefano e chi sta all'ascolto. Erano bei tempi, Nando, una decina d'anni fa circa.
Sì, esatto.
Ci preoccupavamo per ben altro.
Per ben altro.
Campo.
Per ben altro. Invece, ecco, torni in un momento delicato, torni a parlare con noi. È un momento in cui l'Ancona arranca, perché la squadra è in evidente difficoltà, ma che deve dare tutto in queste ultime quattro giornate. Tu che idea ti sei fatto? Secondo te i problemi dell'Ancona sono stati e sono più di natura fisico, atletico, tattica oppure psicologica? E parlo con uno che insomma, di psicologia si occupa, per cui è importante,
sì,
insomma, ecco il tuo pensiero.
In un certo senso sì. Beh, innanzitutto ho ascoltato prima gli altri ospiti, più o meno ho visto che la linea è stata compresa un po' da tutti, no? La cosa assurda di questa stagione è che, ci sto pensando in questi giorni, non c'è stato un periodo negativo. In realtà è iniziata male ed è continuata sempre male. Non ricordo, correggimi se sbaglio, un filotto di almeno di 3 vittorie consecutive.
Non mai.
È stato un'altalenanza. Il problema è che inizialmente era una vittoria e una sconfitta, e poi si sono alternati pareggi e sconfitte. E sì, questo fa sì che l'Ancona si ritrovi con 35 punti a 4 giornate dal termine. Sfido anche il più acuto pessimista, no, a immaginare una cosa del genere. Quindi è iniziata male, mi ricordo fino alle prime partite, e addirittura in estate, purtroppo, Nando, se noi ci siamo confrontati, è sempre
sì,
un piacere, e io mi auguravo di sbagliarmi, ma le sensazioni, come ti dissi, erano veramente non buone. Non buone perché vedevo una squadra in difficoltà nelle amichevoli, che per quanto sia calcestivo, secondo me qualche indicazione la danno.
Assolutamente vero, giusto.
E secondo me questo è il frutto di un azzardo totale, e questo che fa rabbia. Io non me la prendo mai, o comunque non mi concentro mai sugli errori, perché gli errori fanno parte del mestiere e sbagliano tutti in ogni ambito. La sensazione è che in questo caso però c'era una sorta di muro e ci si è andati un po' contro. Cioè, un conto che gli errori si fanno, un conto andare sull'azzardo. Sebbene questa stagione è stato un azzardo, perché la squadra è stata costruita con troppi giocatori da scoprire. Si puntava su Cioffi pensando che avrebbe potuto fare 12-13 gol, invece tutti sappiamo come va con Cioffi. Si puntava su Nadorre, un ragazzo promettente, tutti sappiamo com'è andata. Ecco, qualche scommessa era stata vinta come peli, ma goffamente è stato ceduto, quindi una serie di errori.
Direi
di errori,
in maniera del tutto autolesionistica, no? Lo dicevamo prima con Tomei, insomma, lo ha tirato fuori lui il discorso Tomei, non è neanche gli ho fatto la domanda.
Sì, ho sentito, sono d'accordo, insomma, adesso non possiamo sapere le dinamiche, ci è stato raccontato, ci sono stati problemi di gestione con il ragazzo, ma qui non parliamo di... insomma. Le cose vanno risolte, le situazioni vanno riparate in qualche modo, anche perché non hai monetizzato, quindi non è una cessione che almeno ti ha consentito di fare chissà che. È stato un vuoto a perdere.
Io non so tu che ne pensi, ma secondo me con la campagna, diciamo, invernale, con la campagna acquisti invernale, la squadra non si è rinforzata, tutt'altro.
La squadra non si è rinforzata, e questo ha fatto arrabbiare i tifosi, giustamente, perché ok, la stagione sta andando male, tutti sbagliano, però c'è gennaio per svoltare. E oggettivamente non è stato fatto nulla. Il centrocampista greco, che comunque non credo che sia assolutamente improponibile, ma è un giocatore nella media, come
non aggiunge niente, diciamo così, non porta un valore aggiunto.
No,
se non come numero, io credo molto, dico molto sempre con molta trasparenza, che sia stato preso più per placare gli umori della piazza, quindi per mostrare che si è fatto qualcosa, che per altro, molto francamente. Quindi questa è la sensazione un po' che dilaga, no?
Sì, assolutamente.
Ci sono state, esatto.
E comunque Luca, adesso obiettivamente, anche quest'estate, sì, mi ricordo che ci siamo anche confrontati su questo,
sì.
Ad occhio... il depauperamento della rosa era evidente dal punto di vista tecnico e anche di esperienza, no?
Sì,
rispetto a quella dell'anno precedente.
È stato evidente, e anche l'anno precedente è stato fatto, poi mi è stato detto, insomma, ma mi è stato fatto notare che comunque l'asse portante è rimasto quello, sì, ma Perrucchini, Gatto e Spagnoli, ma è troppo poco. È troppo poco, e le prime cose strane, Nando, io l'ho avvertite quando Di Massimo è partito, ma non perché non possa partire Di Massimo, ma per un ingaggio insostenibile, no? Quanto sembrava, le prime conferme Barnabà e Basso, giocatori assolutamente che danno il massimo, ma non sono sicuramente primissime scelte, quindi la linea è stata intuita fin dalle prime mosse, quale sarebbe stata. E questo dispiace perché ancora merita di più.
E comunque fanno, come ma... giustamente già notavi tu, agli errori sono seguiti gli errori. Cioè non si è posto rimedio, siamo a queste condizioni perché dopo si è sbagliato di nuovo.
E questo sì, io a gennaio non ho idea, non mi sono fatto ancora un'idea, sono sempre idee, ovviamente sono mappe che ci facciamo, ma di gennaio non riesco a farmela, perché sicuramente i problemi logistici con Tion che sono stucchevoli in qualcosa, è una gestione che se si è tutto come ha detto Micciola è di stampo dilettantistico.
Io non...
E questo fa male.
Poi fare questi discorsi è antipatico e anche a volte certo. Inutile, però Finotto sì. Ha cambiato la Carrarese, cioè nel senso gli ha dato tanti punti Finotto con i suoi gol,
sì.
Avercelo noi
è presentato qui con un gran gol,
esatto,
gran gol,
esatto. Cioè, se io penso a un reparto offensivo con Finotto a fianco a Spagnoli, forse vediamo un'altra Ancona,
Sì, e la rabbia, il dispiacere, poi non lo coniuga come crede, è che è avvenuto con quelle dinamiche che ci sono state raccontate. Comunque è inutile...
Cioè, sembrava a me, seguivamo il mercato, dice non viene Ruffini, che poi ripeto, io non è che fossi innamorato di Ruffini, io volevo un attaccante forte da mettere insieme a Spagnoli, non è che doveva essere forza Ruffini, e forse quello certo. È stato un errore inseguire per un mese un giocatore che la società comunque anche ufficialmente attraverso direttore sportivo, direttore generale aveva detto non lo cediamo, ma tu hai in mano Finotto, devi chiudere, cioè farsi sfilare questo giocatore che sembrava fatta, cioè viene Finotto, cioè era e poi invece lo abbiamo perso, giocatore che abbiamo visto quanto sta facendo bene e fa il paio con la storia di Peli, cioè abbiamo perso giocatori, uno ce l'avevi, uno lo avevi preso, ce l'avevi in mano, non li hai chiusi o li hai persi ed è sembrato quasi un segnale di voglio dire di idee chiare poco chiare
di
nebbia, ecco, cioè di non avere un progetto preciso, no? Perché altrimenti non arrivi all'ultimo giorno, all'ultima ora di mercato.
Sono d'accordo, anche perché Finotto è un giocatore di categoria. Lo stesso Energy, non abbiamo nominato un ragazzo molto promettente che comunque era l'ennesima scommessa, no?
Sì.
Un ragazzo che in carriera non aveva fatto stagioni particolarmente brillanti. Si era fatto notare, quello sì.
Però se poi...
alla domanda di prima, Firimi.
Ti faccio, perché abbiamo parlato di i problemi che sono sotto gli occhi di tutti, i problemi offensivi sì. dell'Ancona, a far gol, l'Ancona fa fatica tanto a far gol, no? Allora, sì. Se tu componi un reparto offensivo con una certezza che è Spagnoli, vuoi mettere un paio di giovani, ma poi devi mettere comunque un altro giocatore esperto, un altro giocatore di cui tu sai di poter contare sul suo rendimento. Invece è arrivato un Christoffersen che obiettivamente insomma è sembrato un pesce fuor d'acqua,
sì,
cioè...
sono tutti, li chiamo azzardi, sono tutti azzardi, ma gli azzardi ne puoi fare alcuni, quando li metti insieme 6 o 7 sono troppi, forse un po' di presunzione in un certo senso. Micio è sempre stato bravissimo a fare, no? Grandi
sì.
squadre con poco, ma non sempre questo può riuscire,
le scommesse non si può sempre scommettere, no? Campare di scommesse
con l'ignoto no.
Ascolta Luca, ho dei messaggi per te prima che mi dimentico,
sì.
dopo, scusa se ti interrompo,
prego.
Sopra da Massimiliano, ciao Luca, che sorpresa, ma che fine hai fatto? Dispiace non poter sentire e dialogare con te. Quindi, come vedi, la mia richiesta era anche dovuta al fatto che qualcuno ti richiedeva. Grazie. Poi ancora Antonio dice: lo scorso anno aveva una buona ossatura, con qualche innesto si poteva far bene. Esattamente quello che stava sostenendo Luca, no? Che se tu ogni anno cambi tutto, 13-14 giocatori, difficile fare un progetto.
Sì, anche se tu, Nando, non so come la pensi, ma nel momento in cui scegli un allenatore, non dico che ti affidi ciecamente, ma è giusto seguire la sua linea. Quindi il discorso è: ma hai dato troppo filo, carta bianca a Donadel.
Ma che poi,
difficile.
Sì, che poi non è proprio così, nel senso che io so esattamente quali sono i calciatori che Donatella ha richiesto e quali invece quali ha dato il suo assenso dicendo vabbè
esatto, ed è diverso.
È diverso, no? Dice vabbè, lo prendi, sì. Oppure va via, certo. Simonetti, cioè Simonetti era un giocatore importante, se va via va via.
Tra l'altro la cessione di Simonetti secondo me ha influito anche su Paolucci, perché io come si non lo so, li ho sempre concepiti in due, no? Non c'è, come se fosse nato via Simonetti, lo stesso Paolucci abbia subito quella mancanza di un
erano
compagno così.
Ben integrati, però, esatto. Però al di là della dinamica, no? Simonetti sul pullman, sì. Anche questo che ti fa pensare, no? Una situazione non gestita, che tu arrivi all'ultimo giorno di mercato, la squadra parte per la prima trasferta di campionato e c'è un giocatore sul pullman che telefona e al direttore sportivo dice no, ma io voglio andare via l'ultimo giorno di mercato, un giocatore fondamentale. E dopo arrivano quattro giocatori negli ultimi 36 ore. Cioè, ti dà un po' l'idea di non avere le idee chiare, ecco, un po' quello che dicevo prima, di non avere un progetto...
un paio dei denti, esattamente.
Cioè alla fine è capitato quello, allora lo prendiamo perché c'è, no, il mercato si sa,
non c'è una strategia,
ecco,
una strategia precisa.
Ecco, a me è sembrato questo, e penso che stiamo pagando questi errori uniti al fatto che dopo, e qui ti prego di continuare il tuo discorso, non abbiamo svoltato a gennaio, no? Cioè non abbiamo tappato le falle da dove entrava l'acqua nello scafo, no?
E questo, anche questo non si è spiegato, forse a gennaio erano tre mesi fa, si pensava, c'è stato secondo me un po' di superficialità, poi ognuno, ripeto, la può coniugare come crede, della serie, siamo messi maluccio ma c'è tempo per riprendersi, invece la svolta che aspettiamo da gennaio, Nando, non è mai arrivata.
Non è mai arrivata.
L'Ancona ha vinto con Olbia e Fermana negli ultimi tre mesi, credo,
sì.
Tra l'altro con la Fermana abbiamo avuto degli aiuti arbitrali, per una volta ci può stare, ok, ma...
abbiamo avuto tanti contro, ma contro la Fermana è obiettivo.
Esatto, e abbiamo rischiato molto.
Con Prezioso che doveva, insomma, cioè che ha rischiato l'espulsione, no? Sacco, scusa.
Sì, credo Sacco.
Prezioso questa volta.
Sì. Insomma, ci è andata molto bene, parliamoci chiaro. E per il resto questa squadra non vince. Cioè, la svolta non c'è mai stato quel click. Ok, sta andando male, ma ok, la prossima ci sarà. Ancora non c'è stato. Quindi più giornate passano, più risulta complicato. È anche vero che però a sprazzi questa squadra ha dato segnali di conforto. E questo che... No, penso anche il primo tempo con il Rimini, che era stato tutto sommato buono. A me con la spalla è piaciuta l'Ancona, sinceramente. Sentivo qualcuno allo stadio che si lamentava dalle mie parti, ma forse non ha visto tutte le partite di quest'anno. Io sono un ottimo approccio.
Ce ne sono state di peggiori.
Esatto, ho visto anche della qualità in certi momenti, pulizia nelle giocate, ordine in campo. E il problema è che non si segna. E il problema mentale credo che sia fondamentale.
Basta, ecco, ti chiedevo, no, anche sulla base,
sì, esatto,
delle tue esperienze,
sì,
secondo te è vera questa storia che la maglia dell'Ancona può pesare, che se tu vai allo stadio e giochi una partita importante contro la spalla e ci sono 6.300 spettatori, questo può pesare?
Faccio fatica a risponderti perché si chiama lettura della mente, nel senso che mi piacerebbe conoscere e parlare con i giocatori, con lo spogliatoio per verificarlo, nel senso che in generale no, non mi va di generalizzare su questo, non penso che sia così. Sicuramente questa squadra ha delle qualità, ma quello che ho notato sempre da esterno è che alla prima difficoltà in campo crolla il castello. Cioè,
spesso prendiamo due gol a distanza di pochi minuti, cioè
sì,
prendiamo il primo e subito il secondo.
Esattamente, c'è un errore, tutte le squadre fanno errori, non un errore tattico, una svista,
ma poi devi reagire.
Invece arriva quel gol, ripeto, su un errore arriva un gol e qui tutto normale, ma dopo il gol si sfalda qualcosa, cioè si ha paura, è come se scadessero le certezze, ma prima del gol si è visto qualcosa, se partite.
e quindi su cui ci si dice che c'è il margine di lavoro è enorme.
E forse è un problema più collettivo che individuale, questo della perdita delle sicurezze.
Perché poi è contagioso, perché quando tu scendi in campo, insomma, tu anche hai giocato, insomma, non a certo livelli elevati, ma hai giocato, sai benissimo che quando qualcosa scricchiola poi è contagiosa,
sì.
No? Nel senso, qualcuno, il compagno ha paura, sì, è come se la paura dilagasse.
E probabilmente in questa squadra manca anche un po' di leadership, no? quei due o tre giocatori che sono capaci anche di due urlacci
ed esperienza. Adesso per esempio un Pasini che a me piace moltissimo, se fosse qui da settembre forse
concordo,
avrebbe qualche punto in più.
Concordo pienamente. Pasini è stato forse, per carità, il ritorno di Mondonico è stato importante. Però Pasini, sì, avercelo avuto dall'inizio con la possibilità di inserirlo, di prepararlo meglio, perché lui è arrivato qui, ricordiamo, era fermo da mesi, da maggio dell'anno precedente, eppure si sta rivelando un giocatore capace di pilotare la difesa, comunque di non farti prendere gol, perché sa dove andare, sa dove...
Assolutamente. Sa cosa fare in campo, non è velocissimo, ma sa dove farsi trovare, quindi una nota lieta, positiva, speriamo di salvarci e tra l'altro di poterlo confermare.
Invece se tu metti insieme tutti i ragazzi giovani, come potevano essere Marenco, Dutu, no? Che giocatori magari che individualmente hanno pure delle qualità, però li metti tutti insieme, gli manca una guida e capita.
Sì, troppo azzardo, tra l'altro Marenco viene già da due retrocessioni, queste sono cose che un giocatore segna in un certo modo.
Certo.
Bisogna studiare anche questo, il background, in che condizioni arriva.
Certo.
E quindi tutto questo è mancato.
Ecco, sì. Senti, chiudiamo la nostra chiacchierata con una domanda da Maurizio per te. Ciao Luca, pensi di riprovarci? Credo che si riferisca alla tua esperienza in radio.
Sì, intanto lo ringrazio, ho avuto molti attestati di fiducia. Riprovarci è un termine che non mi appartiene, nel senso le cose si fanno e non si provano a fare, quindi per il momento non è il mio programma, perché ho altri progetti a livello personale, quindi a livello pubblico di presentarmi in un altro modo. Lo ringrazio moltissimo, mai dire mai, e privatamente chi mi conosce sa benissimo che sono sempre disposto a confronti di ogni tipo, quindi grazie per la stima.
Bene, noi ti ringraziamo, grazie di essere stato
grazie
con
te,
noi
un abbraccio, buon lavoro. Radio 2 è sempre casa comunque, io vi ascolto sempre, magari uno non interviene tanto, ma Radio 2 è sempre casa, quindi
questo ci fa piacere,
ti seguo. Questo sempre, quindi un abbraccio anche a Stefano e buon lavoro.
Grazie Luca.
Ciao ragazzi.
Ciao Luca. Lasciamo Luca Provinciali, è un piacere di averlo avuto sulle nostre frequenze. Siamo alla svolta conclusiva, caro.
E veniamo agli arbitri.
Com'era data la scorsa?
Dobbiamo dare un dato essenziale.
Sì.
Che avevamo lasciato in sospeso. Quanti sono i biglietti venduti?
E non mi hai dato una risposta. Te mi fa il furbo,
aspetta.
Sì, che ci hai provato. Allora, aspetta che trovo. Eccolo qua, Bizio. Eccolo qui. Allora, sono praticamente già 140 i biglietti.
138 esattamente. Però ricordiamo che c'è tempo fino alle 19 di domani sera.
E il computer non fai sarà aperto apposta fino alle 19, orario di chiusura della prevendita.
Io credo che a 200 arriviamo, Stefano. Sono stato buon profeta quando ho detto che superavamo i 6.000 contro la Spalla, anche perché c'era una larga rappresentanza spallina. Allora, tu vuoi la risposta?
La risposta, secondo te, tra i direttori sportivi che abbiamo presentato da mercoledì, partendo da Massimo Taibi, qualche altro nome esterno insomma è uscito, c'è fra questi, confidando il proseguo della nostra ancora, quello che potrebbe essere il candidato leader come direttore sportivo? Un allenatore ce l'abbiamo, no?
Sì, l'allenatore già c'è, se ci salviamo anche per l'anno
prossimo. Esatto, quindi l'allenatore c'è.
Io penso che la rosa dei direttori sportivi sia destinata ad ampliarsi.
Ancora, ad ampliarsi.
Chi parte troppo presto corre il rischio di arrivare col fiatone.
Ma secondo te, come è successo con il nuovo mister, sarà un volto nuovo per quello che riguarda la storia biancorossa?
Penso di sì.
Ok, ci siamo capiti.
Sensazioni,
perfetto. Sensazioni, andiamo come sensazioni.
Allora, infatti, andiamo sugli arbitri. No? Com'è andata l'ultima volta? Sfrappa tutta la vita, dice Cristiano.
Dice Cristiano, ciao Luca da Fabio. Questo l'abbiamo letto.
Abbiamo fatto tutto in ritardo, dice Massimiliano, è vero. Cambio allenatore, dimissioni di S, contestazione di tutti in ritardo, è vero.
Tutto a ritardo.
Charlie dice, vorrei sapere perché multano la società quando all'ingresso ci sono i controlli delle forze dell'ordine. Mi sembra una contraddizione oltre che una sciocchezza, grazie. Beh, però di fatto la società è responsabile di quello che accade durante i 90 minuti.
Più che altro quello che dicevo io era che, visto che non era un lancio di petardi contro qualcuno, ma era un momento di condivisione, di festa, insomma.
Sì.
Quello, diciamo, adesso. Poi dopo, se te dici no, il regolamento è questo, perfetto, alziamo le mani perché intanto battiamo duro.
È così, non c'è tolleranza.
No, ecco, non c'era con un po' di giudizio, insomma, sarebbe stata una cosa da evitare. Veniamo alla partita, intanto, quota rosa non c'è manco questa
niente,
volta.
Niente, ormai andiamo verso la fine del campionato, quindi le donne stanno a casa, questa è la verità.
Per la nostra simpatica scenetta, Rimini Vispesaro sarà diretto dal signor Abdoulaye Diop, che giunge da Treviglio, già lo conosciamo.
Sì, l'abbiamo già avuto.
Re canatese carrarese da Giorgio Vergaro, che giunge da Bari. Chissà se lui sa che nelle Marche Vergara è un'altra cosa. Allora, sì. Poi Torres Fermana sarà
la
diretto.
Vergara è la padrona di casa.
Esatto, lei che comanda alla fine. Torres Fermana sarà diretto dal signor Filippo Colaninno da Nola. Anche questo abbiamo conosciuto.
Abbiamo provato.
Ponte d'Erancora, invece, sapete, è diretto dal signor Carlo Rinaldi, che giungerà da Bassano del Grappa.
Non mi ricordo se non l'abbiamo. Sì, l'abbiamo avuto Rinaldi.
Abbiamo avuto Rinaldi. Fabio dell'Arciprete, che giunge da Vasto come assistente, così come Francesco Romano da Isernia. E infine, quarto ufficiale sarà Christian Kirnoaga da Tivoli.
Da Tivoli. Bene. Andiamo a vedere Carlo Rinaldi. Che
nel
cosa...
Lazio è famosissimo il cognome Kirnoaga. Andiamo a vedere questo arbitro, che ha diretto in tutta questa stagione 19 partite, ha rifilato 73 ammonizioni e 2 espulsioni. Ti faccio vedere anche con chi abbiamo giocato. Eccolo qua, è l'arbitro che ha diretto Ancona Perugia.
Ah, quindi diciamo che ha portato bene. Questa è la partita decisa da Peli, ne parlavamo prima, una delle due partite decise da Peli. Sì, ha anche arbitrato.
Dopo ha diretto parecchio.
Arbitrato parecchie partite anche del girone nostro, perché vedo Pineto Cesena nei suoi precedenti.
Virtus Entella Arezzo, sì, che è stata la seconda partita diretta in questa stagione per il girone B. E comunque è un
Fermana Carrarese, quindi insomma ne ha fatte.
Sì, è un abito però che i cartellini non fanno le ragnatele.
E anche Cesena Gubbio, ha arbitrato due volte il Cesena.
Non fanno le ragnatele e i cartellini in tasca sua. Quindi attenzione, perché abbiamo dei diffidati.
Sì, e poi abbiamo già dato, perché insomma a Raganati l'Anconate ha finito il 9.
Comunque io... La dinamica scorsa era peggio.
Benissimo.
Come percentuale.
Allora, è tutto, direi, Stefano.
Sì, è proprio tutto quanto.
Sono stati con noi Moreno Zebbi, direttore sportivo, Pietro Tomei, ex, direi quasi, di Ancona e Pontedera, Adriano Polenta, pure direttore sportivo e profondo conoscitore del campionato, e poi Luca Provinciali nell'angolo del tifoso, nonché nostro ex collaboratore di Radio Tua.
E intanto controlliamo questa sera Sestri Levante e Pineto, la prima partita della 35esima giornata.
Che direi importante, perché il Sestri nel prossimo turno viene ad Ancona.
Esatto.
Se vince è già salvo matematicamente, o quasi. Quindi potrebbe essere un piccolo aiuto per l'Ancona
a livello di classifica, ma a parte già adesso è a 41, quindi se riesce a pari punti col Pineto, tra altre cose.
Sì, è un po' uno spareggio ancora con vista sui playoff, ma soprattutto con i tre punti, il Sestri Levante a 44, l'abbiamo sentito anche prima, sarebbe praticamente salvo, eh?
Praticamente sì.
E verrebbe alla Del Conero già salvo, anche se magari in lotta per un posto nei playoff, chissà. Pensate, era sotto di noi di tanti punti.
A meno che non si favorisca un pareggio, che sarebbe un cammino tranquillo per entrambe.
Anche a 42, anche a 42 si è salvi.
Appunto. E quindi il rischio è questo.
Benissimo, grazie.
Ferdinando Vicini, grazie, replica Stefano. Domani alle ore 13, poi ovviamente vi aspettiamo domenica la mattina presto con il vernacolo 9:30 per chi si sveglia, e a seguire invece la radiocronaca e il collegamento direttamente dal campo. Grazie a tutti per essere
Buonasera
stati con noi.
Buonasera a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.